Allora, vogliamo aprire la parola di Dio in Filippesi. Nel capitolo 1 leggeremo dal versetto 12 al versetto 21. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo. Ma quelli annunciano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Che importa, comunque sia con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato, di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. So infatti che ciò tornerà a mia salvezza mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Infatti per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno. Amen. Salomone conclude il libro dell'Ecclesiaste dopo aver, diciamo, come dire, averci trasferito un po' la sua esperienza, no? Quello che lui ha fatto durante la sua vita, e conclude alla fine dicendo: bene, questo è il tutto dell'uomo che si teme a Dio, che si osservi la sua parola. E pensando un po' a Paolo, mi viene in mente proprio questo versetto. Paolo, trovandosi in carcere, trasferisce ai fratelli di Filippi questa storia. Stiamo parlando di Paolo, che era comunque un fariseo, un ex fariseo, estremista, religioso, e che a un certo punto conosce il Signore, la sua vita viene cambiata, ma non viene cambiata solamente la sua vita, come dire, a livello operante, no? Ma viene cambiata proprio la sua vita internamente, interiormente, proprio nel suo cuore. E a un certo punto Paolo trasferisce ai credenti di Filippi una grande verità, dicendo: sapete, fratelli, per me il vivere è Cristo. E questo è l'insegnamento che vogliamo raccogliere proprio da Paolo, da questa lettera, in questa lettera. Sappiamo che è una lettera che Paolo scrive a questi credenti proprio perché aveva anche una certa familiarità. Lui è stato il pioniere di questa chiesa e amavano in modo particolare proprio Paolo, e Paolo amava questi fratelli. E quello che voglio raccogliere sono proprio gli insegnamenti che ci vuole dare. Naturalmente non faremo tutta l'epistola ai Filippesi, ma raccogliere proprio dei particolari. E il tema centrale di questa lettera, quello che volevo vedere io, è proprio vivere Cristo. Abbiamo cantato un canto molto importante. Da posto mi rendevo conto, veramente con le parole sappiamo dire tante cose molto molto belle. E da posto ho pensato, dicevo: Signore, che questo possa essere la mia preghiera, la nostra preghiera. Alla fine, magari, quando abbiamo ascoltato queste semplici preghiere, queste semplici riflessioni, perché vi devo dire personalmente che davanti al Signore la prima cosa che dico: Signore, fai comprendere a me quello che io sto dicendo ai miei fratelli, cari. È molto importante che la nostra vita venga cambiata. La volta scorsa abbiamo visto come si può operare in modo cristiano. Ma operare in modo cristiano a volte lo fanno anche gli altri, sapete? Si avvicinano moltissimo, camminano in modo parallelo e vengono definiti anche a volte migliori degli uomini di chiesa o migliori dei cristiani. Ma non è questo il nostro obiettivo. Abbiamo detto la volta scorsa come veramente le opere devono essere il respiro della nostra nuova nascita, del fatto che siamo nati di nuovo. Ma il Signore ci chiama a vivere Cristo. E abbiamo detto che vivere Cristo vuol dire proprio incarnare quelli che sono gli insegnamenti che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha dato. Insegnamenti che non sono solamente dei, come dire, dei comandamenti, ma uno stile di vita. Come ha vissuto il Signore Gesù? E cari fratelli, questo è molto importante perché qui il Signore deve lavorare nella nostra vita. Non si tratta di cose da fare esteriormente, non si tratta di opere da compiere. Ma si tratta di mettersi in discussione personalmente. Vivere Cristo vuol dire incarnare proprio quelle verità che lui ci ha trasmesso. Come si è comportato il Signore Gesù Cristo? Mi comporto anch'io allo stesso modo. Come ha ragionato il Signore Gesù Cristo di fronte a delle situazioni particolari, di fronte a uomini che sono stati arroganti nei suoi confronti, di fronte a noi stessi? Come si è comportato Gesù Cristo? Beh, noi dovremmo vivere allo stesso modo. E io devo essere sincero, personalmente nella mia vita non vedo sempre questo. A volte vedo che mi voglio difendere quando vengo accusato, a volte vedo che in certe situazioni non mi comporto come si sarebbe comportato, come si è comportato, come la parola di Dio ci fa vedere che Cristo ha agito. Allora Paolo sta trasmettendo delle grandi verità. Fratelli, sapete cos'è il tutto del credente? Sapete cos'è che dà gioia e realizza il credente? Perché a volte non siamo realizzati. È quello di vivere Cristo. Dobbiamo imparare a vivere Cristo. E allora vediamo che lui incoraggia questa chiesa dicendo: guardate, Cristo sarà glorificato nel mio corpo sia con la vita sia con la morte. Ma è bello questo aspetto, molte volte l'ho letto, ma approfondiamo un po' di più. Sarà glorificato nel mio corpo, sarà onorato nel mio corpo. Se noi andiamo a prendere in Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 20, sono passi che conosciamo molto bene. L'Apostolo Paolo dice, fratelli di Corinto, poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Allora ho cercato un po' di capire, perché Paolo dice, ecco, Cristo sarà glorificato nel mio corpo sia con la vita sia con la morte. Paolo aveva questo sentimento davanti al Signore, aveva compreso molto bene il fatto che Cristo l'aveva acquistato, aveva acquistato la sua vita. Paolo non dice io appartengo al Signore Gesù Cristo perché Gesù Cristo mi ha creato, perché Dio mi ha creato. No, ma Paolo sta dicendo io appartengo a Cristo perché lui ha acquistato la mia vita attraverso la sua vita su quella croce. Se ci facciamo caso, quando leggiamo le lettere di Paolo, ci rendiamo conto come un sentimento molto forte nella sua vita. Cristo è morto per me e ha acquistato la mia vita. L'operato di Paolo, il parlare di Paolo, il sacrificarsi di Paolo è proprio per questo, perché lui comprende che Cristo ha comprato la sua vita a caro prezzo. Allora dice, fratelli, io voglio vivere Cristo, lo voglio onorare nel mio corpo. Sta dicendo, la mia vita gli appartiene completamente. Guardate, in Romani, capitolo 14, se vogliamo prendere questi altri versetti, l'Apostolo Paolo, facendo un po' di chiarezza nella Chiesa e anche dicendo ai fratelli di essere tolleranti, no? Di non attaccarci a qualsiasi cosa, ogni volta vogliamo fare i professori, ogni volta vogliamo mettere puntini sulla i, ogni volta vogliamo dire, ecco, se tu non fai quello che dico io, tu stai sbagliando, stai agendo in un modo diverso. Ma lui dice queste parole ai fratelli, no? A un certo punto, capitolo 14, versetto 7. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Mi piaceva questo, è vero. Sta dicendo Paolo, cari fratelli, qui sta parlando di quelli che festeggiavano alcuni giorni in modo particolare, o di alcuni cibi che non mangiavano, o di altri cibi che mangiavano, no? E sicuramente c'era un po' di confusione. Molti dicevano, ah no, questo non bisogna fare, no, quest'altro non bisogna fare. Paolo dice, fratelli, ma non ci soffermiamo su queste cose, no? E dice a un certo punto, naturalmente, attenzione, con questo non voglio dire che uno adesso va a festeggiare. Oggi abbiamo chiarezza, abbiamo la rivelazione della parola di Dio, eh? Abbiamo molta chiarezza. Però vedete, l'Apostolo Paolo sta dicendo, fratelli, ma la nostra vita appartiene al Signore. Noi dobbiamo fare riferimento al Signore. Cioè, questo mi fa capire che Paolo non viveva la sua vita, come dire, confrontandosi con i fratelli, dicendo, ma che stanno dicendo, che diranno i miei fratelli, che diranno le mie sorelle? Ma il confronto era con il Signore. Signore, la mia vita ti appartiene. E io se vivo, devo vivere per te, onorando il tuo santo nome. E se io muoio, beh, anche lì io glorificherò il tuo nome, in ogni cosa, perché la mia vita ti appartiene sia da vivo che da morto. Ed è forte questo sentimento di appartenenza. È forte questo sentimento e questa riconoscenza che Cristo ha acquistato la sua vita attraverso la morte. Questa è la gratitudine. Questo ci fa capire che il Signore non vuole sentire dalla nostra bocca la gratitudine, o meglio, solo dalle nostre labbra, ma la vuole sentire nella nostra vita, la trasformazione, l'incarnazione di quello che è la vita di Cristo veramente nella nostra vita. Questa è la gratitudine. Signore, sia con la vita sia con la morte, io ti appartengo e io ti devo glorificare. E infatti dice proprio questo: onorarti nel mio corpo, sia con la vita che con la morte. È molto incoraggiante per i fratelli. Sta parlando Paolo che si trova in carcere, Paolo che sta trasmettendo che cosa? Fratelli, questo è il tutto della vita cristiana, vivere Cristo in ogni cosa. E questa è una forte testimonianza. Abbiamo cantato nel canto: come fai a dire che Cristo vive in te? E noi il canto dice: ehi, vive, vive nel mio cuore. Io ti dico: vive nel mio cuore, no? È vero, questo è bello, noi possiamo dirlo, possiamo prepararci, possiamo dire a tutti quanti e testimoniare verbalmente: Cristo vive nel mio cuore. Ma quando le persone vedranno veramente Cristo nella nostra vita? Proprio nelle reazioni, nel comportamento, nel cammino, ma nel cambiamento del nostro carattere. Nel cambiamento del nostro carattere. E vedete, Paolo a un certo punto non nasconde quello che sta accadendo. Abbiamo letto prima che Paolo dice: sapete, quello che è successo a me ha contribuito ad esortare dei fratelli, a incoraggiare dei fratelli a testimoniare. Però nello stesso tempo dice: ci sono dei fratelli, e questi sono dei fratelli, che predicano Cristo per invidia, per rivalità, dice, no? Dice: per invidia, per rivalità, non sinceramente, pensando addirittura di provocarmi qualche afflizione. Mi sono detto: ma perché Paolo dice questo? Fratelli, Paolo non sta dicendo questo perché vuole accusare i fratelli, eh? Mi sembra che non gli interessa proprio minimamente dei fratelli che vivono in questo modo. Assolutamente. Perché se ci fate caso, poi lui andando avanti dice: io ho questa speranza. Il fatto di presentarmi senza nessuna vergogna davanti al Signore. Perciò lui non è preoccupato di questi fratelli, cioè non sta, il suo tema principale non è dire: oh, sti fratelli mi hanno scocciato, stanno vivendo con invidia, senza sincerità. No, non vuole dire questo. Però noi dobbiamo raccogliere questa verità. Come stiamo predicando il Vangelo? Come stiamo vivendo la vita cristiana? Come stiamo facendo? Cosa stiamo facendo? Quello che facciamo? Per chi lo facciamo? Per noi? Sapete, quando si parla di invidia, Giacomo dice che l'invidia è un peccato. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. Dobbiamo stare attenti. Io ho valutato un po' la mia vita, il servizio che faccio, nel mio piccolo o nel mio grande. Come lo faccio e per chi lo faccio? Queste persone si sono sentite incoraggiate quando hanno visto Paolo in galera, no? In carcere. Dice: allora adesso ti faccio vedere io chi sono. Adesso ti faccio vedere io. Guardate, si parla di invidia. Cosa significa invidia? È desiderare qualcosa di un'altra persona. E addirittura a volte vediamo anche la gelosia, no? Quando un credente va bene, quando un credente cresce, quando un credente viene arricchito, allora comincia a invidiarlo, a desiderare quello che l'altro credente sta avendo, la prosperità spirituale dell'altro credente. È veramente orribile questo, no? Questo fa parte proprio della carne. Eppure sono persone che stanno lavorando e l'Apostolo Paolo dice: fratelli, a me non mi interessa. O per invidia, o sinceramente, l'importante è che il Vangelo viene predicato. Ma in effetti è quello che succede ancora oggi, sapete? Perché quando il Vangelo viene predicato anche con invidia, per invidia, beh, le persone si convertono. Perché? Dice Paolo: il Vangelo è potenza di Dio. E non è chi predica, chi parla, ma è la parola che è potenza di Dio. Però è importante, cari fratelli, dobbiamo raccogliere questo. Per chi e come faccio le cose? Le faccio per il Signore oppure no? Paolo dice: attenzione, io ho questa viva speranza di non vergognarmi di nulla. Allora chiediamoci, cari fratelli, quello che facciamo, lo facciamo senza vergognarci, o meglio, se ci confrontiamo con il Signore, se ci mettiamo davanti a Lui, se il Signore dovesse tornare, ci vergogneremo? Oppure potremmo dire, Signore, io l'ho fatto nella mia sincerità, nei miei limiti, ma nella mia sincerità. È molto importante, cari fratelli, vivere Cristo vuol dire proprio questo. Non fare le cose perché le dobbiamo fare, ma fare le cose perché le facciamo onorando il Signore nel nostro corpo. Ecco perché dicevo prima. Allora ci rendiamo conto che il Signore è morto per noi, ha acquistato la nostra vita e che la nostra vita non ci appartiene, ma è del Signore? Benissimo. Allora serviamo il Signore non perché dobbiamo essere visti, serviamo il Signore non perché dobbiamo entrare in competizione. Qua addirittura dice che questi c'era rivalità, competizione. Io sono migliore di te. Purtroppo, cari fratelli, senza renderci conto, questo viene naturale nella nostra vita. Viene naturale vedere un credente che magari il Signore l'ha ammonito di un certo dono, o una sorella che parla in un certo modo, che il Signore gli ha dato un certo dono, e subito vogliamo far vedere che noi siamo altrettanto, siamo alla stessa altezza. Ma il Signore non dice di confrontarci fra di noi. Ma il Signore dice, come sta agendo? Con sincerità? Con franchezza? È questo che dobbiamo ricercare. Quando l'Apostolo Paolo parla in Atti capitolo 20-24 agli anziani di Efeso, dice queste parole: ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Cioè l'unica preoccupazione era di condurre a termine con gioia la mia corsa. Non dice di arrivare prima dei miei fratelli, è vero? Non dice questo. Non sta dicendo che la vita cristiana è una competizione dove noi dobbiamo essere più veloci degli altri, dove noi dobbiamo arrivare prima degli altri. Ma sta parlando di una corsa dove noi dobbiamo arrivare al termine con fedeltà. Con fedeltà, questo è importante. E in Timoteo ancora lo dice a Timoteo, 2 Timoteo 4,7: ho combattuto il buon combattimento, non dice sono arrivato prima, ho finito la corsa e ho conservato la fede. Allora, cari fratelli, viviamo Cristo nella sincerità davanti al Signore. Viviamo Cristo non preoccupandoci dei doni dei fratelli, non vivendo con rivalità, con competizione, ma nella sincerità. Stiamo servendo il Signore perché? Perché lo vogliamo? Allora il Signore benedirà, ci benedirà. Allora saremo sempre gioiosi, cari fratelli. Piuttosto, dice Paolo, sentiamo il peso del fatto che il Signore ha dovuto comprare la sua vita, la nostra vita, perdonatemi, attraverso la sua vita, sacrificando la sua vita. Allora questo ci renderà liberi. Allora questo ci porterà a dire: voglio correre quella corsa per arrivare alla fine con fedeltà e non superando gli altri. Non è questo a cui il Signore ci chiama. Poi vediamo un altro aspetto che ci insegna. Allora, vivere Cristo è proprio questo, cioè che Cristo deve essere glorificato nel nostro corpo, sia con la vita, sia con la morte, ma in che modo? Dicendoci, Signore, io voglio arrivare a tuo cospetto senza vergognarmi, onorarti perché la mia vita ti appartiene, è stata comprata e io ti voglio onorare nel mio corpo e non solo, sia con la vita e sia con la morte. Perciò, cari fratelli, qualunque cosa facciamo deve essere per la gloria di Dio. E anche quando moriremo, se il Signore non ci rapisce prima, allora, fratelli, sarebbe bello che ci ricordino come persone particolari, come persone che hanno fatto vedere un carattere che non si trova normalmente nelle persone, è vero? Abbiamo perso una grande persona. Grande perché? Non perché era più intelligente degli altri, più astuta degli altri, ma perché manifestava dei particolari che non hanno tutti. E questi particolari li dobbiamo avere perché sono i particolari di Cristo, che hanno caratterizzato Cristo e che devono caratterizzare anche noi. Un altro aspetto, in che modo dobbiamo vivere Cristo? L'Apostolo Paolo nel capitolo 1, sempre, versetto 29, dice queste parole: perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. E qua pure non ci troviamo. Paolo sta dicendo che vivere Cristo significa soffrire per Lui. Credo che questa sia proprio una delle lettere che mette in ginocchio i credenti. Almeno a me mi ha messo proprio in ginocchio, no? Perché non porta a dire, fratelli, sentitevi forti. No. Ma dice, fratelli, state con i piedi a terra, che è importante. State con i piedi a terra. Mentre noi siamo abituati nel nostro io, nella nostra indole, a innalzarci, è vero? A prendere sempre i primi posti. E a volte questo succede anche nelle nostre chiese. Vogliamo il primo posto, aspiriamo a cose alte, no? Beh, Paolo sta parlando di sofferenze, ma nessuno di noi vuole soffrire. Perché devo soffrire? Eppure, dice l'Apostolo Paolo, la vita cristiana è una sofferenza. Se andiamo a vedere nella scrittura, si parla spesso di sofferenza, soprattutto nel Nuovo Testamento. E le sofferenze non sono solamente le persecuzioni, quando anche molti versetti troviamo dove si dice, ecco, gioite se soffrite per il Signore, no? In Atti capitolo 5 gli apostoli vengono battuti per il Signore, e cosa fanno? Si rallegrano, è vero? Molti versetti parlano di sofferenza, ma sofferenza non è solamente qualcosa di fisico o quando uno viene messo in galera. Paolo più di una volta nelle lettere fa capire che la sofferenza è anche quando i fratelli non vanno bene. Vi ricordate nella seconda epistola ai Corinzi, quando parla di sofferenza, di tutto quello che lui ha dovuto patire fisicamente, e dice oltre a tutto questo, cos'è che si aggiunge? La preoccupazione delle chiese. Questo è vivere Cristo. Siamo preoccupati per la Chiesa? Siamo preoccupati per la crescita dei fratelli? Siamo preoccupati per la fede dei fratelli? Oppure no? Nella seconda lettera di Timoteo, l'Apostolo Paolo incoraggia Timoteo e dice, mi raccomando Timoteo, predica la parola. Dice, io ho finito la mia corsa, me ne sto per andare, no? E dice, soffri, lo voglio dire, lo voglio leggere che è meglio. Seconda Timoteo, capitolo 4, leggiamo dal versetto 3, dice, infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. E poi dice, ma tu Timoteo, sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Quando dice qua, sopporta le sofferenze, mi sono chiesto, ma faceva riferimento solamente alle sofferenze fisiche o anche a quelle spirituali? Quante volte noi soffriamo perché le cose spirituali non vanno bene? Soffriamo per le cose spirituali? Oppure diciamo, non ci interessa, non ci riguarda? Oppure ci comportiamo come strani? Eppure Paolo dice, oh, vuoi non vuoi, quando si parla di sofferenze, Cristo non ha sofferto solamente perché è stato picchiato, è stato sputato. Beh, quante volte abbiamo detto, ultimamente si parlava di Cristo che piangeva, vero? Le sofferenze. Dobbiamo assomigliare sempre di più al Signore. Ma questo nel nostro cuore, cari fratelli. Nel nostro cuore, davanti al Signore. Allora, molti sono attirati dalle poltrone. Non molti sono, molte volte siamo attirati dalle poltrone, dalla gloria, dalla carriera. Ma Cristo dice no. La via che io vi ho messo davanti è opposta. È la via della sofferenza. È la via della sofferenza. E questo è quello che ha fatto Paolo. Paolo non ha cercato le glorie, vero? C'è un passo in Seconda Corinzi. Vediamo, non l'ho segnato, ma... Sì, Seconda Corinzi capitolo 10. Paolo difende un po' la sua autorità apostolica e dice nel versetto 12, poiché noi non abbiamo il coraggio di classificarci o confrontarci con certuni che si raccomandano da sé, i quali però, misurandosi secondo la loro propria misura e paragonandosi tra di loro stessi, mancano di intelligenza. Ma che sta succedendo a Corinto? Ma che sta succedendo a volte in mezzo a noi? Persone che si misurano fra di loro, persone che si raccomandano fra di loro. Beh, questo può succedere anche nella nostra vita. Ripeto, Paolo non si è voluto soffermare su questo, eh? Molti predicano per invidia, per rivalità. No, ma sta dicendo, io ho solo questa preoccupazione, che quando mi troverò davanti al Signore non mi devo vergognare. Però io credo che tutti noi dobbiamo dire, Signore, aspetta un attimo, come ho agito, per chi ho agito, come l'ho fatto, come lo sto facendo, come lo farò. È importante, cari fratelli, per noi. Vivere Cristo è questo, che il Signore lavori prima di tutto qua dentro, nel nostro carattere, perché oggi le chiese mancano proprio di un carattere spirituale. Ci sono molte opere cristiane, ma il Signore è veramente contento su tutte queste opere cristiane? Come vengono fatte? Per chi vengono fatte? È qui che poi esce la gloria, è qui che poi esce la carriera. Ma se Cristo non è onorato nel nostro corpo, allora se manca il punto di partenza, la base, non possiamo fare niente. Che il Signore, fratelli, ci aiuti. Visto che stasera è una riunione di preghiera, preghiamo anche per questo. Preghiamo affinché il Signore possa lavorare nel nostro cuore, affinché possiamo vivere Cristo non solo cantandolo, non pensando alle opere. Le opere è il respiro, sono importanti, ma è il respiro della nuova nascita. Ma il Signore ci chiama a carattere cristiano, il carattere di Cristo. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Amen. Amen. Allora.